Quale canale ti conviene presidiare? Se fai impresa, probabilmente te lo sei chiesto più di una volta. La premessa che do io è che non puoi essere ovunque. Ecco, quindi magari stai ragionando su LinkedIn, specialmente se fai B2B, su Instagram, perché magari è il canale più usato da tutti come social, YouTube, che è quello che ha la storia più lunga e più possibilità di arrivare a grandi masse, oppure un podcast come questo, oppure una newsletter che magari stai continuando a rimandare. Ecco, ogni piattaforma presenta ottimi argomenti a proprio favore. E per ciascuna sicuramente troverai qualcuno pronto a spiegarti che se non la stai presidiando, stai lasciando dei soldi sul tavolo.
Questo è il Baffo Podcast, marketing, creatività e investimenti per persone intraprendenti, con l'autore e imprenditore Andrea Lisi.
Eh sì, questo è proprio il discorso che fa Neil Patel. Ho visto un suo video di recente in cui parlava del fatto che è cambiato il modo in cui le persone cercano. Si sta evolvendo molto, insomma, il modo in cui ognuno di noi arriva a trovare dei prodotti o dei servizi che sceglie, spesso bypassando la classica ricerca Google, bypassando anche magari YouTube stesso, oppure passando più tempo invece sui social magari stessi, Instagram e così via. E quindi, secondo lui, bisogna esserci su quanti più canali possibili, se non ci sei non esisti, perché appunto altrimenti vieni bypassato nel funnel che le persone stanno percorrendo. E il mio problema non è tanto sul consiglio in generale, perché se tu hai un'azienda finanziata con grossi budget da allocare a diversi tipi di iniziative di marketing, di social e così via, e sei fortemente orientato alla crescita, quindi sei disposto a aprire tutta una serie di nuove frontiere e misurare dati poi in contemporanea, testare diversi canali e così via e presidiarli. Tanto di guadagnato sicuramente il brand ne trarrà beneficio perché appunto arriverà a quanta più gente più velocemente possibile e ci sarà anche un effetto appunto di accerchiamento di chi magari ti trova su una piattaforma, ti vede su un'altra perché gli arriva il retargeting o perché semplicemente ha deciso di seguirti su più canali e tu ci sei e magari hai anche adattato, come è giusto fare, che è appunto una parte del problema. I contenuti a quella, alle regole native di quella piattaforma. Okay? E invece questo consiglio di essere ovunque è deleterio, anzi direi scellerato per la maggior parte delle persone che io conosco, che sono piccoli imprenditori che come me poi hanno diverse attività o magari addirittura sono dei professionisti che fanno tutto da soli e quindi è una follia perché magari sono ambiziosi, in un momento di entusiasmo iniziano pure a fare questo tipo di, a seguire questo tipo di approccio, aprono diversi canali, si mettono lì, li alimentano per qualche settimana. Poi però diciamo, il modus operandi standard, la loro zona di comfort è gestire i clienti, poi ci sono le emergenze, poi ci sono i collaboratori se ce li hai, poi c'è la famiglia, ci sono le urgenze e quindi per un motivo o per un altro sicuramente poi a un certo punto tutto si ferma. Oppure ci sono quelli più smart che come abbiamo fatto noi stessi per anni per noi, per i clienti, abbiamo implementato una serie di automazioni, di software di programmazione per postare più o meno ovunque. Il problema qual è? Come dicevo prima, che ogni piattaforma ha un incentivo a tenere le persone lì sopra e quindi degli algoritmi con delle regole ben specifiche che si possono riassumere nel fatto che devi creare contenuti nativi passando tempo sulla piattaforma e cercando di strutturare il tuo funnel lì dentro, no? Quindi, altrimenti cosa succede? Visualizzazioni, interazioni e contatti inevitabilmente saranno scarsi perché appunto tutti i social, ma anche YouTube, hanno sempre voluto e vorranno sempre scoraggiare chi non passa tempo sulla piattaforma e non ne rispetta le regole specifiche. Sono dei media, il loro modello di business è basato sul vendere spazi pubblicitari ad altri come noi o ad aziende più grosse e quindi vogliono gli occhi e l'attenzione della gente. Più la gente è attaccata e interagisce, più aumenta il valore delle loro azioni in borsa, no? Quindi è facile intuire perché anche i marketer della vecchia scuola, la Dan Kennedy, Gary Albert, eccetera, dicevano: ah, tu devi mettere i link. Se stai su Instagram, vabbè, manda le persone al link nel profilo. E io stesso ho praticato questa cosa per anni. Perché devi portare la gente a casa tua, sulla tua piattaforma, sul tuo sito, sia un po' fuori dal tempo, perché purtroppo quella roba lì non funziona. Tanto vale che paghi direttamente e fai delle ads in cui hai un link visibile dove portare le persone, una landing necessariamente. Non sempre, tra l'altro, è la strategia che funziona. Noi continuiamo, per esempio, con tanti nostri clienti a fare delle lead ads, cioè dei moduli di acquisizione contatti interni alla piattaforma che sono precompilati in automatico con i dati della persona che già ha un'utenza, per esempio su Facebook e così via, e questo snellisce un po' tutto quanto. Non basta sempre, non è l'ideale, però penso che il concetto sia chiaro, no? Quindi Tornando a essere ovunque, quali canali pure in organico presidiare, perché sono gratis appunto, perché ti danno la possibilità di pubblicare in qualsiasi momento. Quindi parlo dei vari LinkedIn, Instagram, eccetera. Primo problema è il costo, cioè un costo sia orario che finanziario, perché se decidi poi di delegare perché ti vuoi fare aiutare, non ce la fai a fare tutto quanto da solo, non ti piace fare una parte di questo processo, quello che più spesso blocca, diciamo, le persone è proprio il fatto che non è sostenibile di solito per il tuo modello di business se è o per le tue dimensioni per il momento in cui sei, ok? E non è una questione neanche di mancanza di disciplina, è che proprio il sistema editoriale è incompatibile con la propria vita, la maggior parte delle volte, il proprio modo di lavorare. Sono sicuro che 8-9 persone su 10 che mi stanno ascoltando adesso si ritrovano in questo tipo di situazione. Quindi, cosa ho scelto io negli anni per sanità mentale e anche per strategia, per furbizia, mettiamola così, no? Ho pensato spesso alla frase di uno dei miei mentori, Tim Ferriss, che seguo da 20 anni ormai. E lui dice, in generale nella vita, nella carriera, non chiederti come puoi diventare il migliore, che è una buona domanda, diciamo, motivante, ma meglio ancora è chiediti come puoi diventare unico, ok? Che è un po', se torniamo, diciamo, alla dottrina del posizionamento di mercato, effettivamente la radice del marketing, soprattutto in un mondo in sovrapproduzione con tante offerte in quasi tutte le categorie di prodotto, ok? E di servizio, quindi vale anche per gli specialisti, i professionisti e così via. Applicata questa, diciamo, idea ai contenuti significa domandarsi dove posso creare qualcosa che non sembri intercambiabile con ciò che pubblicano tutti quanti gli altri? Qual è il mezzo che valorizza meglio il mio modo naturale di pensare e di comunicare? E poi, soprattutto, ti faccio a breve adesso un esempio poi su di me, no? Riuscirò a usarlo anche quando il lavoro aumenta, la settimana non va come previsto, no? E poi quello che pubblico continuerà ad avere valore, quindi sarà effettivamente un asset e non scomparirà domani. Magari tra un anno continuerà ad avere valore, oppure dopo poche ore appunto scomparirà, come succede invece purtroppo sulla maggior parte dei social, il motivo per cui io ci sto poco e ci investo poco. Queste sono tutte domande che valgono per qualsiasi imprenditore a qualsiasi livello, i manager pure nelle aziende più grandi si devono porre questo tipo di questioni perché hanno un budget assegnato annuale e degli obiettivi sfidanti e budget limitati, risorse umane pure per arrivarci limitate. Quindi tutti quanti dobbiamo prendere decisioni difficili in cui è importante poi avere appunto dei modelli mentali più utili, no? E adatti al contesto che evolve. Quindi non esiste il canale perfetto per tutti. Se sei molto bravo, per esempio, a mostrare un prodotto, potrebbe essere il video. Se lavori con delle analisi, delle opinioni, delle esperienze complesse, come tanti miei clienti, cioè potresti avere più affinità con la scrittura o con l'audio. Se vendi soprattutto tramite le relazioni personali, networking, magari il contenuto migliore nasce da delle conversazioni, da delle interviste, documentare magari cose, eventi che tu hai fatto, incontri che tu hai fatto dal vivo. E per quanto mi riguarda, sto, diciamo, qui dove mi stai ascoltando adesso nel podcast, audio first, quindi in primis come audio, non perché sia il canale che ha la crescita più veloce, neppure perché sia quello che promette poi più visualizzazioni, più ascolti, ma è il mezzo che concentra meglio la mia unicità. Ci ho riflettuto molto, ho lasciato, diciamo, le cose andare anche per vedere i fatti e lasciare che fossero loro a parlarmi, no? Non c'è nessuno effettivamente che abbia fatto quello che ho fatto io, nella maniera specifica, insomma, e quindi il podcast evoluto, diciamo, da copy persuasivo in Il Baffo Podcast, che parla di comunicazione persuasiva, ma parla anche di altre cose che interessano altri imprenditori come me, marketer come me, che magari investono anche lateralmente rispetto a quello che è il loro lavoro barra fonte di reddito principale, e vogliono anche uno stile di vita figo, comodo, adatto insomma a prosperare in quest'epoca perché si prendono i rischi, si prendono magari lo sforzo di fare cose che altri non fanno. Tutto questo tipo di persone che io sintetizzo come persone intraprendenti, ecco, possono trovare una casa qui in questo tipo di discorsi e magari dalle mie puntate può iniziare una conversazione come è stato negli 11 anni precedenti da questa puntata, no? Cioè, io ho fatto questa riflessione non solo per tanti clienti, ma l'ho fatta per me, no? E ho realizzato innanzitutto che non c'è nessun altro con la mia voce, questa voce proprio inteso, non il tone of voice, non lo stile di scrittura o di comunicazione, ma proprio la mia voce che un AI può replicare, ma nessun altro umano può replicare, insomma, e soprattutto ci sono decine e decine, centinaia di ore qui già sul canale audio, così come su YouTube e altrove, che l'hanno registrata e quindi è riconoscibile e associabile a questa faccia che magari tu vedi nella copertina oppure su YouTube oppure sul sito in giro per internet, no? O mi hai visto dal vivo. E quindi non c'è nessun altro con la mia voce. Questo vale anche per te probabilmente, se hai, oltre alla tua voce specifica, magari anche delle idee da comunicare, no? Non c'è nessuno che abbia, al di là delle idee, insomma, abbia vissuto poi esattamente le mie esperienze professionali e personali e imprenditoriali, da cui poi deriva anche il fatto che nessuno interpreta gli investimenti, il marketing, libri e quindi il mondo intellettuale. Il lavoro fatto con i clienti, gli errori fatti anche con i propri soldi, i miei soldi in questo caso, come li interpreto io. Quindi su questo tutti quanti noi possiamo far leva, specialmente se vendiamo expertise, specialmente se vendiamo consulenza e se abbiamo un modello di business, diciamo, con pochi clienti e di alto valore, come è sempre stato copy persuasivo, reparto marketing persuasivo e la mia società appunto di servizi e di consulenza. L'unicità di solito però non si trova in un singolo elemento, no? Io non voglio dire che, per esempio, sono l'unico che fa un podcast da più di 10 anni. No, ce ne sono altre di persone in Italia, anche nel mondo del marketing, che fanno podcast in maniera continuativa, no? E nessuno però in questa maniera. Se allarghiamo lo spettro, quindi alle categorie più generali di lavoro, ci sono molti marketer, così come ci sono molti investitori immobiliari, ci sono molti che sono padri di famiglia. Ecco, io mi ritrovo in queste 3 categorie, ma non sono come tutte le altre persone che sono in queste categorie, no? Quindi è molto più difficile trovare qualcuno che porti avanti da oltre 10 anni lo stesso ecosistema editoriale, che gestisce 2 attività full time, che cresce 2 figli e in questa fase della sua vita poi scelga di aumentare invece che diminuire la frequenza con cui pubblica. Cioè, ho scelto più o meno 1 anno e mezzo fa di ridurla per un po' di tempo perché mi volevo focalizzare sul costruire l'attività dietro le quinte, quindi soprattutto quella immobiliare, poi la nascita della mia seconda figlia e quindi passare più tempo con i figli, passare più tempo in vacanza perché ero libero finanziariamente in maniera, diciamo, comprovata e definitiva e poi però dare anche più feedback privato, ok? E adesso mi sono reso conto che c'è molto che però non viene condiviso, che potrebbe essere utile ovviamente agli stessi miei clienti, perché oltre a quello che diciamo tra di noi in privato e facciamo con i team in privato, ci sono altre idee che possono essergli utili e il podcast è un modo per arrivare a loro. Anche se sono pochi, sono poche decine, per me è molto di valore avere un mezzo comunque da uno a tanti, ok? Quindi una leva. E ancor più per quello che è stato questo podcast in oltre 11 anni, cioè un mezzo per raggiungere molte, molte più persone, più di 150.000 ascolti l'ultima volta che avevo controllato le statistiche, diciamo degli ultimi anni, e altre decine di migliaia su YouTube, e tutte le conversazioni che sono nate da lì, i feedback che mi sono arrivati, oltre alle vendite dei libri e soprattutto i clienti da decine di migliaia di euro, no? Questo tipo di combinazione qui che ho trovato è soltanto mia. Però probabilmente esiste una combinazione altrettanto difficile da replicare anche nella tua esperienza che mi stai ascoltando, no? Quindi bisogna fermarsi e fare un lavoro intellettuale di analisi. Il problema è che spesso cerchiamo di nascondere quello che ci rende unici perché pensiamo che ci sia qualcun altro là fuori che stiamo osservando, che sia un concorrente diretto, che sia una sorta di punto di riferimento guru del settore e così via. Vogliamo assomigliare loro, no? Vogliamo assomigliare ai concorrenti e che ci sembra che stiano funzionando meglio. E quindi copiamo il loro formato, parliamo degli stessi argomenti, usiamo gli stessi titoli, poi ci chiediamo però perché il pubblico non riesca a distinguere tra loro e noi, no? E quindi questo è un grosso problema. A me viene un po' naturale fare qualcosa di controcorrente perché sono sempre stato così. Questo podcast è nato a gennaio del 2016. Io avevo avviato circa 1 anno prima l'attività con il blog copypersuasivo.com, ho pubblicato da allora quasi 400 episodi e non sono numeri enormi quelli che ho fatto in realtà. Non sono numeri, diciamo, da canali YouTube molto affermati o da grandi programmi di intrattenimento. Eppure, come ti dicevo prima, questo podcast ha contribuito all'acquisizione, tra l'altro, di almeno metà dei clienti con cui ho lavorato. Ha aiutato le persone a conoscermi prima di parlarmi, ha dato profondità a ciò che avevamo, magari loro avevano già letto in un articolo che avevo scritto o in uno dei miei libri. E quindi ha prodotto sia collaborazioni che clienti, che inviti a parlare, che poi a loro volta hanno, diciamo, in certi eventi portato altri clienti, no? Che non sarebbero mai iniziati se avessi fatto semplicemente un post su LinkedIn. Quindi questo è un altro criterio utile per scegliere il proprio canale. Non guardare, non stare, non fermarti solo a quante persone sta raggiungendo, ma osserva pure quello che succede dopo, ok? Quante persone si ricordano di te? Quante capiscono già come ragioni? E se tu, ovviamente, sei a capo di una struttura, sei dietro le quinte, non fai personal brand, ci sta benissimo lo stesso tipo di ragionamento, però va fatto a nome del prodotto, a nome del brand, ok? E ci sarà qualcun altro che implementa la comunicazione, il canale prescelto, ma il tipo di misurazione che dobbiamo fare è sempre la stessa. E detto terra terra, un contenuto con poche centinaia di ascolti, ho visto ripetutamente in qualsiasi settore, dal mondo delle assicurazioni al mondo dei servizi fiscali o di qualsiasi tipo di prodotto, anche la pasta venduti online, comunque anche poche centinaia di visualizzazioni o ascolti possono avere più valore, no? Di un reel magari visto da centinaia di migliaia di persone che però dopo i pochi secondi non si ricordano nemmeno chi sei, no? Chi l'ha pubblicato e quindi non ha avuto nessun valore di business. È solo, diciamo, una soddisfazione dell'ego, in quel caso del brand manager o dell'imprenditore di turno. Poi c'è una seconda domanda, cioè quanto controllo hai sul canale che stai costruendo? Io, come ti dicevo, ho investito fin dal 2015 su copypersuasivo.com, che è stato il mio primo marchio poi, legato appunto alla scrittura persuasiva, applicata al mondo delle PMI italiane, quindi un posizionamento molto preciso, e collegato al sito c'era poi la lista email che mi permetteva di avere un database proprietario da cui sono passate decine di migliaia di persone. Attualmente ce ne sono, dico, numeri ristretti, ma comunque qualche migliaio proattive, no? Che mi seguono davvero e leggono magari tutte le settimane quello che scrivo. Poco dopo è arrivato il podcast perché aggiungeva appunto altri livelli e tra l'altro c'è una novità da oggi, cioè dopo quasi 5 anni ti puoi andare a riascoltare gratis tutte le prime 200 puntate, quindi puoi andare a vedere anche la prima puntata che ho pubblicato che parlava di email marketing, guarda caso, nel gennaio del 2016, le prime puntate, insomma, qual era pure il mio stile di discorso, di comunicazione parlata. È molto evoluto negli anni seguenti, quindi cosa è stato per me questo canale? È stato anche un modo per fare pratica, diventare un public speaker migliore e calare poi questa competenza acquisita, praticata sul campo, nel vendere meglio con i clienti, nel comunicare meglio con i collaboratori e così via. Ok? Quindi tutte quelle puntate lì, tra l'altro appunto sono quasi 400, le prime 200 erano state messe in vendita in una membership, quindi dietro un paywall nel 2022, ormai non credo più, come già detto più volte, nel vendere formazione to cure, non ho più spinto il club di copy persuasivo, per esempio, dove ci sono centinaia di altri tutorial oltre a quelle prime 200 puntate del podcast, ho detto ora le rimetto. Nel 2026 è arrivato il momento, gratis per tutti, perché mi aiuteranno, lavoreranno come dei piccoli venditori per me ancora di più in futuro, ok? E sono asset che appunto fanno un archivio e tra l'altro c'è anche un discorso di valorizzazione proprio del diario personale che rappresentano quelle puntate, quindi l'ho voluto rimettere pubblico anche per quel motivo. C'è tanto valore, c'è gente che già negli anni passati, quando non c'era l'AI, eccetera, si è creata una carriera grazie a quelle puntate lì. E anche proprio alle serie gratuite come quella su Robert Collier, quella su David Ogilvy, tutti i consigli che ho dato io da copywriter freelance che ha iniziato da solo, ha iniziato senza soldi da parte, è arrivato a costruirsi comunque un patrimonio quasi milionario e una carriera fantastica, ecco, insomma. I social in tutto questo che ruolo hanno? Sono importanti, anche YouTube lo è sicuramente, ma preferisco considerarli dei luoghi di distribuzione ancora e non il punto da cui dipende tutto quello che è il mio rapporto con il pubblico. Perché sono appunto fuori dal mio controllo, non rispondono a quel requisito che ti ho detto prima. Le piattaforme cambiano le loro priorità, la portata organica sale e scende, alcuni formati vengono spinti per qualche mese, per esempio, e poi sostituiti. Lo stiamo vedendo, per esempio, in diretta su YouTube, perché sono un po' di anni, no, che c'è stata la TikTokification di tutto, compreso YouTube. Abbiamo un cliente nel mondo B2B che ha un canale appena seguito da, sì, appena 19 al momento in cui registro, 19 persone. Abbiamo fatto un video fatto bene, che non era detto che però avrebbe avuto successo, è andato virale, tra virgolette, per quello che la sua nicchia ha avuto in poco più di una settimana, più di 4.000 visualizzazioni, e per essere appunto una nicchia lui era strabiliato. Ecco, com'è possibile avere più di 3.000 visualizzazioni con soli 19 iscritti? C'ha senso questa cosa appunto perché TikTok ha insegnato al mondo che tutto dipende dagli interessi e l'algoritmo si basa sugli interessi, non si basa più sulla fidelizzazione, ok? Poi la fidelizzazione passa comunque dall'algoritmo, lo vediamo se apriamo YouTube, per esempio, come app sul cellulare, ci mostrerà tutto quello che pensa che ci è interessato, oltre un'ora prima, un giorno prima, ce lo ridarà al quadrato. Stessa cosa fanno Facebook, Instagram e tutti gli altri. E, il problema è che non puoi costruire un sistema editoriale su queste basi, no? Cioè, o comunque sia, ci devi allocare un sacco di sforzo, è molto labor intensive, è costoso rispetto al tipo di ritorno che puoi avere. E quindi io non gioco a fare l'Alex Ormosi della situazione che ti dice spaccati di lavoro perché nella vita devi fare i soldi e fare i soldi ti dà significato, insomma. Ora sto semplificando, però il concetto è quello, no? Nessuno, penso, abbia, a meno che non sia un po' veramente ossessionato e non abbia una famiglia, si mette a fare qualcosa del genere. Quindi dobbiamo fare delle scelte e cercare di farle in maniera più intelligente possibile. Io mi domando spesso, sto costruendo un archivio che diventa più utile con il tempo, così come faccio quando investo in un immobile o in altri tipi di asset che si apprezzano, no? Perché appunto hanno un valore crescente. Oppure sto ricominciando da zero ogni mattina, come sulla ruota del criceto, come fanno praticamente il 99% degli influencer che non sono Mr. Beast, no? Che sono dei semplici influencer, appunto dei cosiddetti creator, che stanno lì a spaccarsi per soddisfare l'algoritmo, ogni mattina senza nessuna garanzia, no? E io faccio un esperimento adesso, aumenterò la frequenza perché voglio essere più presente e condividere più idee, almeno per un periodo penso che sarà possibile, quindi una, diciamo, fine dell'undicesima stagione sicuramente sarà così, fino a fine dell'anno, con puntate magari più brevi, più agili, dedicate a tutti questi argomenti, diciamo, che possono essere marketing, ma anche creatività e investimenti. L'ultima nota, penso che sarà audio first, perché ho visto degli esempi sia miei che di grosse media company, come quella di Guido Maria Brera, per esempio, diretta da Mario Calabresi, cioè Cora Media, dove ci sono tanti podcast sotto e molto interessanti, oppure ancora da prima seguivo Francesco Cossa e tutti gli altri il Post, che hanno iniziato come blog e poi si sono espansi, diciamo, ai podcast audio pure in abbonamento. Loro sono, diciamo, storie di successo italiane, di aziende che fanno milioni, hanno milioni di follower, milioni anche di abbonati, cioè tantissimi abbonati sicuramente, e che sono molto più grandi della mia, che fanno podcast audio first. E poi, ecco, il dato personale è che ho visto l'audio funzionare paradossalmente anche quando io avevo messo tanto impegno, anche soldi, per fare bene un certo video, pubblicarlo sul canale YouTube, mentre la pubblicazione automatizzata da Spreaker del mio audio ha performato meglio su YouTube stesso, tra l'altro, che appunto non doveva essere inteso per quello. È il pubblico, quindi, che decide autonomamente su come vuole consumare delle idee, no? Quindi il mio compito è rendere quelle idee disponibili, riconoscibili, facili da trovare, no? Tu, diciamo, hai fatto questi ragionamenti su quale canale pensi che ti conviene stare di più, presidiarlo, starci di più, scrivimelo. La mia email è sempre andrea.lisi@copypersuasivo.com, oppure lasciami un commento se appunto stai ascoltando su YouTube. E se ti sta piacendo questo podcast, sei contento, diciamo, dell'idea che ho di riprendere a pubblicare più spesso, mettimi magari una recensione anche sull'app che stai usando, che sia Spotify, Apple o qualsiasi altro. Ricorda, cerca di essere unico, veramente riconoscibile.
Hai ascoltato Il Baffo, il podcast di Andrea Lisi su marketing, creatività e investimenti per persone intraprendenti. Segui il podcast per non perdere i prossimi episodi. E se questa puntata può essere utile a qualcuno che conosci, condividila. Alla prossima!